questa conferenza alla Nordland. Grazie a tutti di essere venuti. Intanto scusate il ritardo, ma eravamo impegnati nel saluto a un camerata morto, Cecco. Oggi stanno qua la mamma e la sorella, dopo il presente hanno avuto la forza di venire qua a Roma Nord per il legame appunto che Cristiano aveva con la nostra comunità, quindi grazie tante di essere venuti. Questa conferenza assume un valore molto più importante solo con la vostra presenza, quindi siete commoventi. Grazie a voi, grazie a Cristiano. Siamo qui oggi per parlare di Dante. Abbiamo chiamato, vogliamo che sia una conversazione questa, non una conferenza, perché nessuno di noi si mette in cattedra e spiega come funziona il mondo. No, non siamo in grado, purtroppo, se no lo faremo volentieri. Non siamo in grado, è una conversazione. Ne deve scaturire un dibattito, deve scaturire comunque dei dubbi, della curiosità e degli interventi successivi, chiaramente sono ben fatti. C'è un tavolo giusto per comunità, visto la mole di libri che ci abbiamo, se no potrebbe essere una cosa molto più, diciamo, colloquiale che formale. Perché Dante? No, sappiamo tutti che questi sono, quest'anno sono i 700 anni dalla morte del sommo poeta, 700 anni passati completamente in sordina, non ci sono stati eventi. Due settimane fa, tre settimane fa sono stato a Firenze, nella sezione di Casa Rotonda Firenze, e il responsabile ci ha detto che il comune di Firenze per Dante per i 700 anni non ha fatto assolutamente nulla. L'unico evento fatto per Dante in occasione dei 700 anni della morte è stato quello organizzato dalla nostra comunità. Dante non aveva un rapporto ottimo con Firenze, non so se lo approfondiremo, ma è anche secondario perché ci interessa poco poi il dato freddo in quanto tale, pure anche un po' la politica, parleremo anche molto di altro questa sera. Quindi l'importanza di Dante, il sommo poeta, colui che come sogno aveva quello di unificare l'Italia, il rapporto con l'impero, con la Chiesa, che voleva che le due cose fossero distinte in un'ottica unitaria, però che il potere spirituale dovesse essere una cosa, il potere temporale un'altra, e però dovessero entrambe fare queste cose. Dante questa cosa in Italia non la vedeva, vedeva un'Italia divisa, giustamente divisa dalla Chiesa che comunque occupava la metà della nazione, l'impero che occupava l'altra metà, una lingua che comunque a causa di queste differenze politiche non si univa, no? E lui pensava che bisognasse costruire una lingua unica per l'Italia, un volgare. Pensava che tutta l'Italia dovesse parlare un linguaggio volgare, che poi è quello con cui è stato scritto la commedia, non è un linguaggio dotto quello della commedia, è un linguaggio volgare, del popolo, volgare non come lo intendiamo noi, no? In senso letterario, è un linguaggio del popolo. Questa lingua chi attirò moltissimo? Attirò Ezra Pound. Ezra Pound è stato, ha imparato l'italiano grazie a Dante Alighieri, si è avvicinato all'italiano anche grazie a Dante Alighieri. No, per quanto Ezra Pound non amasse pure lui nemmeno Firenze, non tanto per lui. Grazie a Dante Alighieri ha studiato l'italiano per capire la commedia, per poter capire la commedia. Quindi questo qui per noi è un legame fortissimo, che la nostra visione comunitaria ha di Dante e di Pound. Sono legami veramente, veramente molto forti. Dante con la commedia, il termine divina arriverà solo 300 anni dopo, 400 anni dopo, ora non ricordo, comunque all'inizio era solo la commedia, appunto perché doveva essere un trattato non troppo serio, comunque in alcuni passaggi anche divertente, quindi non formale, comunque non una cosa elevata. La commedia, scrive questa commedia che è un vero e proprio viaggio di iniziazione, no? Viaggio di iniziazione che comincia, e come tutte le iniziazioni, poi spero di non essere mazzolato continuamente da tutti, che è un viaggio di iniziazione che comincia nel momento in cui vi è la consapevolezza che c'è un'iniziazione. Dante comincia questo viaggio di morte e rinascita, no? Noi sappiamo già dal titolo commedia, sappiamo già che la commedia finirà bene, perché è una commedia, se no si sarebbe chiamato dramma. La commedia finirà bene, Dante muore entrando nel bosco e poi negli inferni muore, per poi tornare a rivedere le stelle e rinascere dopo 100 canti. Non è il Dante il primo a compiere questo viaggio. Questo qui non è un romanzo letterario, è un po' il mito della nostra epoca, Dante Alighieri, no? La Divina Commedia. Non è stato il primo a compiere la Catabasi e l'Anabasi. Prima di lui l'hanno fatto Ulisse, l'ha fatto Orfeo, l'ha fatto Enea, l'ha fatto Gilgamesh, l'ha fatto anche Maometto, perché vi è un di una commedia, la stessa, la medesima storia, vi è anche in altre due tradizioni, quella indù e quella islamica, no? E questa cosa qua, quando ne sono venuto a conoscenza, mi ha molto stupito, no? Quindi Dante non è stato il primo a scrivere di questo viaggio in queste modalità. È una cosa che hanno fatto anche tante altre tradizioni antiche, tanti mondi tradizionali. E da questa cosa qua noi che insegnamento dobbiamo trarre? Dobbiamo trarre che Dante afferma dei principi, no? Anche se in tradizioni diverse, sappiamo che comunque vi sono delle stesse idee, gli stessi punti cardine, perché la verità è la verità, sia in Italia, in Europa, in India, nel mondo Islam, no? Le stesse idee. Poi cambiano le forme, perché ovviamente la commedia, l'equivalente della commedia degli indiani, ha delle forme diverse rispetto a quelle di Dante, però i concetti, i principi sono gli stessi, sono i medesimi. Questo qui sono le vere tradizioni, l'importanza delle narrazioni tradizionali della commedia. Commedia divisa, come dicevo prima, in 100 canti, no? Il primo libro, l'Inferno, ha 34 libri, 34 canti, il Purgatorio e il Paradiso 33. L'Inferno ne ha uno in più perché il primo funge da introduzione, non è l'Inferno, no? Quindi ci sta un canto introduttivo e poi 33, 33 e 33, tutto in endecasillabi. In Dante non vi è lasciato nulla al caso, nulla, è un'opera completamente geometrica. A canto politico corrisponde canto politico, a canto amoroso corrisponde canto amoroso. Ed è una commedia a 360 gradi, parla di tutto, parla di politica, di amore, di guerra, di vita, di filosofia, di padri che mangiano i figli, si fa guidare da San Bernardo, che comunque è un personaggio molto particolare, parla di tutto, è a 360 gradi. In questi 360 gradi Dante costruisce un'opera a cui nessuna virgola è lasciata al caso, completamente geometrica. Ci sono dei numeri che tornano tutti, e a partire dall'11, gli endecasillabi, 33 che è il multiplo di 11 e quant'altro. Con Luca, che è il nostro sensei di Dante Alighieri, parleremo appunto di questo e di tante altre cose. E comunque cominciamo la conferenza. Lui è veramente così, cioè Dante ha costruito veramente la commedia non lasciando nulla al caso. E poi cosa ci puoi dire dell'inferno, del viaggio iniziatico di Dante?
Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per avermi ospitato nella sede di Nordland qui a Roma Nord. La cosa di cui mi sono preoccupato prima di tutto, prima di venire qui a Roma Nord, è stato il dress code, quindi mi sono infilato una camicia perché sapevo che a Roma Nord era importante, però sono comunque dei campani, sono venuto con gli scarponi, quindi perdonate, cioè non è stato proprio impeccabile il mio dress code. Sì, come ci ha introdotto Guglielmo, noi non siamo qui a trattare Dante in forma accademica, anche perché, come appunto ripeto, non ne saremo assolutamente in grado. Quello che cercheremo di fare però è entrare nell'attitudine in cui Dante vuole farci leggere la commedia, la diventa divina commedia grazie a Boccaccio. È Boccaccio che gli dà l'appellativo di divina, effettivamente. Prima e Dante la chiama effettivamente solo commedia. E Dante ammonisce nel nono canto dell'Inferno, nel 61esimo versetto, ci dice questo. Questa è proprio la chiave di lettura su cui noi siamo andati e vogliamo leggere Dante e vogliamo interpretare la commedia. Ci dice: o voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani. Ecco, Dante in questa terzina, oltre a essere endecasillabe, Dante suddivide ogni canto in tante terzine. E ed è ogni terzina ci sarebbe da parlarci sopra in maniera appunto accademica, ma non è il nostro caso, forse per un'intera conferenza. Non lo faremo, non vi annoieremo in questo senso, però quello che cercheremo di fare è proprio di ascoltare, proprio di andare a assecondare, proprio di voler ascoltare il consiglio di Dante, di andare a mirare la dottrina che si nasconde dietro i diversi strani della commedia. E per fare questo è interessante perché per fare questo Dante, perché è attuale Dante? Innanzitutto per questo messaggio. È attuale Dante perché, come Ostendowski, o come se volete Battiato, in una sua canzone quando ci parla degli shock addizionali, che cos'è lo shock addizionale? È l'intenzione, la volontà, la concentrazione, e che deve portare il lettore a scoprire quello che si nasconde dietro i versi, e quindi ci deve essere uno sforzo che richiede Dante, lo esprime in questo versetto 61 del canto 9 dell'Inferno, lo richiede al lettore: dovete entrare dentro, dovete intelleggere le terzine e i canti, non soffermarvi soltanto alla lettura, quella diciamo romanzesca. Questa l'hanno fatta in tanti prima di noi, logicamente noi oggi arriviamo nel 2021 con interpretazioni di eccellenze come Foscolo, come Pascoli, come il Ferretti, che per primo intravide dentro Dante un linguaggio nascosto che non era solo di Dante ma anche di una confraternita chiamata I Fedeli d'Amore, però non vorremmo entrare in questo tema perché questo ci porterebbe via tempo e speculazione filosofica che di nuovo non ci interessa. Però quello che vogliamo fare è assecondare la volontà di Dante e il suo consiglio, e quindi ci approcciamo alla Divina Commedia con questo spirito. Come diceva Guglielmo, Dante non è il primo tra gli indoeuropei a intraprendere questo viaggio. Quasi tutti gli eroi più grandi, da Ercole, come ha citato Guglielmo, a Enea, più vicino a noi, a Teseo, a Orfeo, Ulisse, gli eroi con tutto il carisma e tutta il background che la parola porta appresso, l'eroe per eccellenza, deve fare questo viaggio, lo deve fare. Deve intraprendere questo viaggio. In più, Dante, oltre a intraprendere questo viaggio, che ad esempio Virgilio fa intraprendere ad Enea, fa un'altra operazione a nostro avviso. Cioè, Dante dal primo canto si ricollega a Virgilio, e attraverso Virgilio si ricollega a una tradizione precedente, ancestrale, addirittura precedente a quella romana. Attraverso Virgilio riabilita figure come Turno, come Camilla, presenti nell'Eneide, come nemici di Enea, ma come italiani. Adesso andiamo a vedere il perché Dante fa questo. La ricerca di Dante dell'antichità è quello che fa anche Virgilio nell'epoca di Augusto. Sembra questa analogia una casualità, ma come diceva Gullo, Dante non è difficile in questa opera così geometrica, così studiata, così complessa, possa aver messo delle cose a caso. Nella Restaurazione, Dante fa parte del Rinascimento in Italia, è quasi uno dei padri del Rinascimento. E che cos'è il Rinascimento? Il Rinascimento è un rifiorire di una cultura classica in un momento così complesso, come descriveva Gullo, dell'Italia, che riporta uno spirito antico rinnovato dalla sua esperienza dall'esperienza non solo di Dante, ma di tutto il Rinascimento italiano. Il Rinascimento va a ricercare nell'antichità, perché noi parliamo di Dante e di attualità parlando di antichità, perché in una fase di rinascimentale, in una fase di rinascita, come fece anche Augusto per restaurare un impero, per restaurare la forza di Roma in un momento di uscita dalle guerre civili, da un periodo molto difficile per Roma, va a ricercare quello che era pre-romano, va a ricercare Enea, fa degli studi attraverso Virgilio della situazione geopolitica dell'Italia, dell'Italia non solo, del Mediterraneo nella sua complessità, e attraverso Enea rivive tutte le popolazioni che poi hanno contribuito a ricostruire, a costruire Roma. Lo fa Virgilio con l'imperatore Augusto a 753 anni dopo la nascita di Roma. Cioè, dopo tanti secoli dalla nascita, quando Roma era in un momento difficile, rinasce attraverso Augusto sicuramente, ma attraverso un suo grande interprete dell'antichità, attraverso Virgilio, attraverso i suoi studi, una ricerca che va a scavare a fondo. È forse quello che fa anche Dante, anzi senza forse. Dante ricerca nella sua profondità, nell'antichità, nei valori che hanno costruito l'Italia, hanno costruito il Mediterraneo, e li esprime nella commedia. Lo fa in maniera magistrale, anche perché, come ricorda anche Gullo, in quel momento la Chiesa aveva un predominio totale. Dante ne paga per primo le conseguenze, essendo esiliato dalla propria città natale, avendo mille difficoltà nella sua vita politica, nella sua vita sociale, e in quel periodo l'eresia non è che veniva proprio, diciamo, passata sotto gamba, bruciavano molto facilmente i roghi contro gli eretici. Tra l'altro, nel passaggio di Dante dall'inferno al purgatorio, nella sua capovolgersi, lui ritorna a rimirare le stelle, ma riconosce una conformazione, diciamo, della volta celeste diversa da quella dell'emisfero settentrionale. E se parliamo di emisfero settentrionale ed emisfero meridionale, ci dice quasi che Dante già conosceva, già sapeva che la Terra non fosse poi piatta, come all'epoca si credesse, ma già fosse rotonda. Non poteva dirlo esplicitamente, anche se già, anche perché lì un suo contemporaneo, Cecco d'Ascoli, dice, poi ci andò a pagare le conseguenze. Però di fatto anche questa descrizione ci dice della profondità della conoscenza di Dante di tutti gli argomenti, e anche quelli più, diciamo, avanguardisti rispetto alla sua epoca. Fatta questo cappello spiegone molto però introduttivo, che serviva, e entriamo, oggi parleremo non di tutta l'opera di Dante, anche perché questo non ce lo permette né la tempistica, né anche ne abbiamo nella facoltà, ripetiamo, nella volontà di spiegare tutta la Divina Commedia. Ci soffermiamo su qualche passo e su qualche canto, solamente dell'inferno. E prima di approcciare alla lettura dei canti dell'inferno, dobbiamo, come abbiamo anticipato, andare a legarci come Dante all'Eneide, a quello che ha scritto prima di lui Virgilio, la sua guida per tutto l'inferno, per tutto il purgatorio e anche per un pezzetto del paradiso. E una cosa che ci ha colpito, noi diamo dei piccoli flash, delle piccole indicazioni, poi invitiamo tutto la nostra platea ad approfondire eventualmente quelle che sono le nostre piccole sottolineature o intuizioni. Virgilio, nel sesto canto dell'Eneide, quando appunto Enea entra negli inferi, nella città di Dite, poi senza che descriviamo tutto il percorso di Enea, ma sicuramente Enea entra attraverso, cioè entra con la spada armato e entra anche con un ramo d'oro, che poi ci ritornerà utile anche nella Divina Commedia. Un ramo d'oro che sa rappresentare una consapevolezza superiore, una presa di coscienza più alta rispetto alla normale base a cui noi siamo abituati per poter affrontare questo viaggio. Detto ciò, quello che ci interessa è l'uscita di Enea dall'inferno. E nell'uscita Virgilio descrive che due sono le porte del sogno per uscire dagli inferi. Di esse l'una è detta di corno, per la quale si concede facile uscita alle immagini vere, l'altra rilucente fabbricata di abbagliante avorio, ma false fantasie ne inviano al cielo le anime dei morti. A queste ivi allora anchise il figliolo e assieme la Sibilla accompagna parlando e li fa passare per la porta Eburnea. Enea esce dall'inferno, ci sono due porte di uscita, uno di corno, della verità, e l'altra, entrambe del sogno. Ma una dei sogni veritieri, l'altra dei sogni fallaci, chiamiamo così, quella di corno dei sogni veritieri, quella di avorio per i sogni fallaci. Enea esce da quest'ultima, dalla porta d'avorio. Questo potrebbe essere un dato lasciato lì, ma poi, andando a leggere i primissimi passi della Divina Commedia, proprio all'inizio, Dante ci dice: «Io non so ben ridir come io entrai, tant'era pieno il di sonno a quel punto che la verace via abbandonai». Dante è in uno stato di sonno e la verace via abbandonai. Come per Enea non prende la porta dei sogni veritieri, ma quella dei sogni fallaci, anche Dante, in uno stato di sonno e di sogno, passa attraverso questa porta, però per entrare e non per uscire. È un collegamento fattivo, un collegamento reale che già ci porta, oltre che diciamo per la sua guida effettiva che è Virgilio, proprio a comprendere anche un collegamento quasi operativo per Dante. Non lascia soltanto intendere un collegamento con Virgilio di guida, ma ne prende le sue parole anche come operazione per poter entrare in certi stati di consapevolezza o per poter entrare in questo viaggio iniziatico. E questa è anche un'attitudine che a noi dovrebbe riguardarci, cioè non soffermarci semplicemente in un appagamento intellettuale di quello che ci diciamo durante le conversazioni, ma cercare poi di mettere in pratica i buoni propositi. Dicevamo, Dante che scava nel più profondo del passato per interpretare il presente. Lo fa attraverso mille difficoltà, usa un linguaggio criptico, oltre che per evitare trappole repressive, anche per aiutare il lettore a fare quello sforzo, quello shock che lo porta a una consapevolezza superiore. Entriamo subito nel vivo. Dante entra e nel canto introduttivo, nel primo canto, incontra tre fiere. Non incontra Cerbero, Cerbero già sconfitto in precedenza sia da Ercole, e che aveva tre teste, come le tre fiere. Questo ci può dire anche che noi, o comunque che il lettore, nel 1300, Facciamo una piccola parentesi. Dante intraprende il suo viaggio nel 1300, nella giornata dell'8 di aprile. L'8 di aprile del 1300 Dante entra negli inferi, entra in questa selva oscura e affronta tutti i primi 8 gironi dell'inferno fino ad arrivare al 9° giorno, in cui entra nel 9° canto nella città di Dide. Come diceva Gullo, come anticipava, se leggete un po' Genon, se leggete comunque qualsiasi riferimento, la numerologia per Dante e la geometria è fondamentale per arrivare a comprendere i vari passaggi. Le tre fiere non sono Cerbero, ma probabilmente perché il lettore del 1300, il lettore successivo anche al 1300, aveva bisogno di una raffigurazione, di una spiegazione che per il lettore di 1300 anni prima o 2000 anni prima o 3000 anni prima già Cerbero bastava per comprendere quali fossero le difficoltà per intraprendere questo viaggio, mentre Dante deve raffigurarlo con tre figure differenziate anziché una unificata, ma con tre teste. Le figure, come anticipava Guglielmo, sono la lonza, che è un animale, una specie di ghepardo, leopardo, che in quell'epoca si credeva sempre in calore e quindi raffigurava per antonomasia la lussuria, la lonza. La lupa, incontra poi la lupa, che rappresenta l'avarizia, sul piano politico potrebbe rappresentare la curia romana, e il leone, che potrebbe rappresentare la superbia. Potrebbe, ma effettivamente le rappresenta. Cioè, per noi, la interpretazione che normalmente viene data anche a livello scolastico di queste tre fiere è corretta, cioè la lonza rappresenta la lussuria, la lupa rappresenta l'avarizia e il leone la superbia. Se andiamo però sul piano scolastico, questo ci dice, molti ci dicono che questi erano i tre peccati su cui Dante si identificava e che per lui, per la sua persona, erano le difficoltà, le difficoltà, i peccati che avrebbe dovuto superare per poter accedere a un piano divino, che fosse infero per carità, ma comunque ultraterreno. In realtà, se approfondiamo un pochettino e magari ci dice bene, perché effettivamente potrebbe essere anche questo un colpo di fortuna, andiamo a fare un collegamento con il Diumezil. Quando nelle sorti del guerriero, un libricino scritto dal Diumezil, per chi non conoscesse Diumezil, è uno studioso delle tradizioni indoeuropee che inventò, possiamo dirlo senza paura di essere smentiti, una tecnica particolare per poter ricollegare alcuni pezzi andati perduti attraverso i millenni del teologia e della spiritualità degli indoeuropei antichi, soprattutto nella parte romana. Lui, attraverso uno studio comparativo delle diverse tradizioni indoeuropee, riesce a ricollegare i pezzi e far filare un discorso che altrimenti sarebbe a spezzettoni, interrotto e difficile da comprendere. Fatta piccola introduzione su Diumezil. Diumezil, oltre a Jupiter Mars Quirinus, oltre alla religione romana arcaica, scrive tanti altri libri, tra cui uno è Le sorti del guerriero, in cui appunto applica la comparazione tra diverse tradizioni indoeuropee per farci comprendere qual è il filo di unione tra tutte quante per un'interpretazione guerriera della vita. E in questo libricino, non troppo difficile da leggere, lui ci dice che il guerriero indoeuropeo può e deve stare, no, deve stare attento, deve superare, deve, non può incappare in tre peccati fondamentali, li chiama peccati, che sono appunto la lussuria, l'ingiustizia, che potrebbe essere la superbia, cioè non stare nello ius, non avere un atteggiamento di giusto, ma assumersi un atteggiamento superbo di sopraffazione, e incapperebbe appunto nell'ingiustizia. E il terzo peccato è proprio quello del mancato coraggio, della vigliaccheria. Qui la lupa, che rappresenta l'avarizia, non combacia perfettamente con questo terzo peccato, ma sicuramente se andiamo un pochettino al di là dell'interpretazione, quando i tre peccati vanno a intervenire sulla tripartizione ideologica, chiaramente facente parte del DNA indoeuropeo, l'ideologia tripartita, che è prima celeste e poi fattiva anche nella suddivisione della società, cioè la casta, per dirla proprio alla Katanga, la casta sacerdotale, quella guerriera e quella produttiva, questi tre peccati corrispondono in Dante come in Genon sulle tre fasi che il guerriero non deve intaccare, non deve peccare, deve essere anzi impeccabile nel riassumerle in sé e nel poterle interpretare. Di fatto queste tre fasi, questa lussuria, questa avarizia e questa superbia, in Dante vengono superate nel canto successivo, quando incontra Rachele, quando incontra Santa Lucia e quando incontra Beatrice. Non le incontra personalmente, ma le fa intervenire attraverso Virgilio, che gli riporta le parole di queste tre donne sulla donna. Non possiamo approfondire quello che significasse per il linguaggio dei fedeli d'amore, però sappiamo che comunque non è la donna fisica e basta. La donna per Dante, come per questi poeti, rappresenta la propria potenza, la propria possibilità, oltre che anche possibilmente il proprio gruppo di lavoro, diciamo così, la propria setta, però setta forse potrebbe essere
confraternita.
La propria confraternita. Ecco, queste tre donne, vi invito ad andare a approfondire se volete, e ci vedo ancora con gli occhiali, possiamo andare a leggere brevemente quello che è Beatrice, ad esempio. Donna beata e bella, non la nomina subito per acuire del desiderio di Dante. Questo discorso di Beatrice risulta una grazia insinuante. Figura Beatrice della rivelazione, della teologia o scienza delle cose sacre. Dante studiò con grande amore la Sacra Scrittura e i vari dottori ecclesiastici, cioè praticamente la dottrina che va a edulcorare la superbia di Dante, Beatrice. Rachele, nella sua ponderatezza, va a superare l'avarizia, e Santa Lucia la lussuria. E un'altra cosa importante di questo è che nel secondo canto, ancora nel primo canto, interviene un'altra figura che andrà a sconfiggere, soprattutto andrà a scagliarsi contro la lupa, contro l'avarizia, contro questo peccato appunto di, che è molto più complesso dell'avarizia come la leggiamo noi oggi, che è il veltro. Sul veltro non ci soffermeremo affatto, però sappiamo che lui, attraverso il veltro, ribadisce l'importanza di riunificazione delle genti italiche, cioè di quella umile Italia fia salute, sta parlando del veltro, per cui morì la Vergine Camilla, e Eurialo e Turno e Niso di ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'inferno, là onde invidia prima di partirla. Il veltro, questo animale, il veltro è un cane, è una sorta di deveriero. Non ciberà terra né peltro, ma pazienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Ora, su questo ci sono state 2000 interpretazioni. Feltro è un tessuto molto umile e potrebbe significare che il condottiero che farà riscattare l'Italia avrà origini umili e popolane. Alcuni lo interpretano addirittura come un personaggio storico molto importante per Verona, Can Grande della Scala, di cui Dante era un ammiratore fervente, ma mi sembra eccessivamente riduttivo per Dante dargli una connotazione storica di questo personaggio. E altre interpretazioni, siccome il feltro ha una colorazione azzurrina, potrebbe significare che il riscatto interverrà prima su piani più alti e poi scenderà per osmosi nella interpretazione materiale. Sono troppo...
Procedi.
E... vabbè, abbiamo fatto 2000 parentesi sul primo canto, anche un po' sul secondo. Ora, senza tediarvi, noi appunto, come dicevamo, diamo degli sprazzi, degli spunti su cui poi approfondire, su cui invitiamo il nostro platea a approfondire. Una cosa che ci ha colpito moltissimo è la lettura dell'ottavo canto e del nono canto. Ora, per chi è un pochettino addentro alla numerologia, sappiamo che l'8 rappresenta la morte e il 9 la rinascita, senza ora andare troppo anche lì a scavare. Però dobbiamo saperlo, perché effettivamente l'ottavo canto è quello che è tutta la parte introduttiva fino all'ottavo canto, è negli inferi, ha superato il primo fiume attraverso Caronte, ma effettivamente poi la parte più addentro, la città di Dite, interviene nel nono canto, in cui non potrà entrare Dante se non per intervento del messo divino, un messo divino che ha caratterizzazioni assolutamente imperiali. Quell'introduzione di Gullo qui ci serve moltissimo. Secondo Luigi Valli, noi dobbiamo leggere tutta la Divina Commedia come questo connubio, questo equilibrio tra la croce, la chiesa, ma non soffermiamoci soltanto alla chiesa, la croce, la chiesa, possiamo anche espandere il concetto e dire la parte contemplativa, la parte spirituale. La parte spirituale, quindi la croce, rappresentata dalla croce, e l'aquila, cioè la parte imperiale, la parte affermativa, l'azione, devono collaborare, congiungersi, stringere una collaborazione che solo questa può portare alla vittoria di Dante, in questo caso dell'Italia, su un piano, diciamo, esteso. Di fatto, per entrare nella città di Dite, nella parte più profonda, c'è bisogno di questa azione, di questo intervento, di questo messo divino, che non secondo noi, e non anche secondo il Valli, ma secondo il Foscolo, secondo il Pascoli, è Enea stesso. Che cos'è l'8 e il 9? L'ottavo canto, nell'ottavo canto Dante attraversa il secondo fiume degli Inferi, dove c'è Flegias. Su Flegias pure bisognerebbe aprire una parentesi che ci porta distanti, troppo distanti dalla conversazione, quindi però sappiate che c'è un Flegias già presente anche nell'Eneide. Flegias non è un personaggio da sottovalutare, traghetta Dante e Virgilio verso la città, ma neanche Virgilio può entrare senza che intervenga questa azione, l'impero, il messo divino. Perché ci troviamo nel nono canto, nel nono girone, nel girone dell'Accidia. Che cos'è l'Accidia? Come dicevamo, Dante deve usare un linguaggio consono anche a quei tempi, e quindi noi ci dobbiamo andare a cercare che cosa significasse per la Chiesa l'Accidia. Noi sappiamo, cioè noi oggi diamo interpretazione, sappiamo che è uno dei sette peccati capitali, sappiamo che è una sorta di negligenza, di apatia, ma è per la Chiesa ha un'interpretazione un po' più complessa. Per la Chiesa l'accidia è la negligenza nell'esercizio della virtù necessaria alla santificazione dell'anima. Non è semplicemente un'apatia. Lo ripeto, negligenza nell'esercizio della virtù necessaria alla santificazione dell'anima. È un'avversione all'operare che porta allo spegnimento dell'anima stessa. In questo caso, quando si trova alle porte della città di Dite, Dante trova le furie a far guardia della porta e le gorgoni, e la principale tra di esse, la Medusa, che rappresenta proprio questo, la pietrificazione, un decadimento materiale che impedisce attraverso l'accidia l'esercizio della virtù. L'esercizio è l'azione, ragazzi, quello che noi spingiamo fortemente attraverso parole più semplici, affinché il militante medio non cada nella sua negligenza, nella sua apatia, nella sua noia che gli fa incollare il culo sul divano e non lo porta a fare una cazzo di affissione, una su tutte, o a fare ben altro. Ecco, questo deve scollare, e questo può portare questa accidia a essere semplicemente spenti nell'anima, oltre che nell'azione, nel fisico. Cosa fa superare questa pietrificazione rappresentata da Medusa? L'intervento del messo. L'intervento del messo, che è Enea, che è un messo imperiale, che è il messo imperiale per eccellenza, che dona quel seme vitale a Roma e all'Italia tutta, che interviene di nuovo con una bacchetta, con un ramoscello, descrive Dante, che è poi il ramoscello con cui entrò, vi ricordate, negli Inferi attraverso Virgilio. Attraverso quel ramoscello ammonisce le gorgoni e Medusa, fa scappare i guardiani delle porte e Dante e Virgilio possono entrare nella città di Dite. Cosa trovano? Qui andiamo anche, diamo anche uno spunto, non saremo troppo lunghi e siamo per finire, diamo anche uno spunto interpretativo interessante, perché tutti coloro che scendono negli Inferi hanno delle doti profetiche. Ad esempio, quando Enea scende negli Inferi, vede tutta la gloria futura di Roma, i suoi interpreti migliori, da Camillo alla famiglia Giulia, eccetera eccetera. Anche Dante ha queste doti profetiche, a parte per il vetro che abbiamo già descritto. Dante entra qui nella città di Dite e qui vede e scrive quella famosa frase che a noi c'è tanto cara, che ricordiamo soprattutto in occasione, ad esempio, della giornata del ricordo, il 10 di febbraio.
10 febbraio, giornata del ricordo.
E cioè, appena entra, lui vede questo scenario, cioè, sì come ad Arli ove rodano stagna, cioè, sì, così come, no? Però siamo in uno scenario infernale, cioè, a noi sembra bello, ma in realtà quello che vede è uno scenario infernale. Cioè, come, quindi, sì come ad Arli ove rodano stagna, sì come a Pola, presso del Carnaro, chi taglia chiude e i suoi termini bagna. Fanno i sepolcri tutti il loco varo, così facevan quivi d'ogni parte, salvo che il modo v'era più amaro. Lui vede, se, cioè, così come a Pola, quando entra in questa città, vede delle tombe profondissime, infuocate, dove voci dal profondo gridano aiuto, urla di disperazione. Non è uno scenario, cioè, sì, sta descrivendo i termini d'Italia, e per noi è importante sul piano politico, sul piano di diciamo di confine, che anche Dante riconoscesse questi confini, ma in realtà, oltre a dirci questo, ci dice anche uno scenario infernale. Vede quelle cavità carsiche note come foibe presenti a Pola, le rivede nella città di Tite, così profonde, dove uomini gridano, quasi profetizzando il destino di quelle cavità. Interessante questo. Era, questo era semplicemente, però, sempre degli spunti, sempre per assecondare, sempre per voler seguire l'indicazione di Dante di non soffermarci alla lettura, diciamo, superficiale, ma mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame dei versi strani. Io credo che...
Capite una cosa, Barù?
Sì.
Devi ripiaffiato.
Devo riprendere fiato, Però devo dire l'ultima cosa su Dite e poi mi taccio. Dante, come Virgilio, usa l'espressione Dite e non Satana, non Lucifero, non altre connotazioni per descrivere il re degli inferi. Dite. Dite è una parola arcaica, è una divinità anche addirittura preromana. Sicuramente all'inizio dell'esperienza di Roma veniva identificato come il re degli inferi, Dite, ma era già presente nella popolazione latina. E questa divinità era Dies Pater. Dies Pater, Dite. Dies Pater sta a significare il padre delle ricchezze. Se ci pensate, se ci soffermiamo un pochettino, poi combacia con Pluto, Plutone, nella connotazione greca, perché Pluto per i greci è il dio delle ricchezze. Per i più anziani, quelli che hanno studiato l'uomo libero, la società plutocratica era diciamo, un avverbio usato moltissimo in queste letture. Ecco, plutocratica nel senso la società commerciale, quella che del denaro. Plutos per i greci era il dio del denaro, ma anche Dite era il dio delle ricchezze sotterranee, non del denaro chiaramente, ma delle ricchezze sotterranee. Volevo soffermarmi su questo perché non è un caso che Dante lo chiami Dite e non lo chiami Satana o non lo chiami Lucifero. È una ricchezza sotterranea, chiaramente non materiale, che Dante va a scoprire, per cui Dante intraprende questo viaggio iniziatico.
Ricchezza sotterranea che comunque è anche... è comunque una ricchezza, no? Cioè pure la Sibilla stessa, no? Sta sottoterra, la sapienza arcaicamente stava per eccellenza si trova sottoterra, il sapere originario è quello che si trova sottoterra. E il viaggio di Dante, torniamo all'inizio come Dante, no? Quindi facciamo un po' un ciclo, parte dalla morte scendendo la terra, fa una catabasi, no? Quindi morte per poi rinascita. va nel sottosuolo per apprendere cose, perché Dante apprende nell'inferno. L'inferno non è un viaggio che è una rottura di cazzo per Dante, no? Cioè è molto funzionale a quello che è il suo ciclo di rinascita, è estremamente funzionale, è un viaggio molto formativo. Noi oggi lo definiremmo formativo, no? È un vero e proprio una vera e propria iniziazione. E abbiamo parlato di Dante, di questo padre della patria, a parte per tutti i motivi che abbiamo detto prima, ma comunque perché è giusto studiare continuamente i nostri padri della patria, i nostri punti di riferimento, no? Quasi come fossimo in chiesa a leggere i sermoni, no? Cioè, così come il prete legge i sermoni tutte le domeniche, noi tutte le domeniche dovremmo leggere i padri della patria. C'è Dante, c'abbiamo Augusto, c'abbiamo Romolo, c'abbiamo un sacco di cose, no? C'è questa colonna del Primo Nazionale che parlerà appunto di tutti i punti di riferimento della nazione, i nostri miti fondativi, no? Che però sono persone reali. Sono letture che noi dobbiamo affrontare, noi dobbiamo conoscere la nostra patria, chi l'ha fondata, chi l'ha arricchita, chi ha dato un'unità, chi gli ha dato anche una direzione a tutto quello che siamo noi, no? Perché dire patria o dire Italia forse è riduttivo, perché noi siamo molto di più, no? Siamo carne, spirito, patria, sangue, suolo, ricchezza, sapienza, siamo molto di più. È giusto studiare questi personaggi, è giusto studiarli, è giusto approfondirli, è giusto parlarne, ed è giusto parlarne fuori di qui. Abbiamo finito, grazie a tutti.